Mille voci. Con Pina Energia, olio da riscaldamento, pina.ch.
Le immagini della memoria si mischiano adesso a 10 anni esatti dalla morte. Guidava ovviamente in autostrada sulla Parma La Spezia, un botto, una commozione forte, universale, perché Clay, anche se aveva ormai 67 anni, in pista è rimasto sempre. Lui che la prende lunga per arrivare in cima partendo dalle gare in salita, lui che balla con Raffaella Carrà, smoking e baffo malandrino nel varietà del sabato sera, quando era ormai una star, lui che vola con la monoposto di Formula 2, prima di decollare davvero Ferrari, come detto, all'alba degli anni 70, quando Ferrari significava gran premi, ma anche e soprattutto prototipi, gare di durata. Il bilancio in Formula 1 risulta sbilanciato, solo 5 vittorie, di queste 4 con la Ferrari, compreso un bis altrettanto memorabile a Monza nel 1975, una con la Williams in Inghilterra 1979, poco prima del tramonto.
Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da parte di Sara Tognola. Abbiamo scelto le parole scritte dal giornalista e scrittore italiano Giorgio Terruzzi proprio per inaugurare questa edizione, un'edizione davvero speciale che ricorda i 10 anni dalla morte di Clay Gianclaudio Regazzoni. Significa anche chiaramente per noi questa mattina una scelta che facciamo, andare oltre l'ufficialità, oltre il noto, oltre il mito anche, un po' il lavoro che hai fatto, che hai scelto di fare tu, Daniel Bilenco, che grazie per aver aperto questa puntata speciale.
Grazie a voi per accoglierci, perché ci sono io che ho letto questo testo. Tra poco presenteremo un documentario audio che è frutto anche del lavoro di Claudio Biffi e Yuri Ruspini. Sì, ci siamo interessati alla figura del Clay Regazzoni in maniera extra sportiva, intima, a 10 anni appunto dalla morte, un momento particolare.
Una sorta di celebrazione al contrario, se vogliamo definirla.
Sì, al contrario, allo stesso tempo forse molto in simbiosi e aderente a quello che era il Clay, per come l'abbiamo scoperto e vissuto noi, vissuto, ridato, celebrato attraverso 3 donne, un Clay di famiglia, Maria Pia, la moglie, Alessia e la nipotina Sofia, che non ha mai conosciuto il nonno.
Alessia Regazzoni è qui, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Premettiamo che il documentario Alessia non l'ha mai ascoltato, il montaggio definitivo del documentario, quindi questa è la prima volta.
Sì, mi lascio prendere dalle emozioni.
Alessia Regazzoni, quindi oltre il mito, la leggenda, quindi questa dimensione intima, familiare, non le dà fastidio trasmettere un'immagine anche un po' protetta del suo papà?
No, mi fa molto piacere, perché comunque chi ha conosciuto Clay conosceva questo personaggio che era duplice, perché c'era il Clay, il personaggio pubblico famoso, e poi c'era il Gianclaudio, il ragazzo, il bambino nato alla Ressega di Porza, cresciuto a Molino Nuovo. Per cui chi l'ha conosciuto sapeva che c'erano queste due persone. Mi fa piacere oggi parlare di mio papà, di Gianclaudio.
E anche il pubblico, non subito, ma al termine del documentario, potrà intervenire. Tutti abbiamo un pezzettino di Clay nel cuore, credo, Alessia Regazzoni. Quindi saremo felici di accogliere anche un pezzettino di ricordo da parte del nostro pubblico. Quindi possiamo partire, Daniel Bilenco, con un Clay di famiglia.
Quanto va la sua macchina?
Beh, la mia macchina è molto veloce, perché raggiunge e supera i 300 km all'ora.
La prima volta che... a quanti anni hai cominciato a correre?
A correre ho cominciato nel 1963, quindi avevo 24 anni.
Cosa ne pensa della sua macchina?
Ma la mia macchina è una buonissima macchina, anche una bellissima macchina, infatti una macchina molto fotogenica e una macchina in grado di vincere dei gran premi.
Quante volte ha vinto?
Quante volte ho vinto? Quest'anno ho vinto poco, un paio di volte, 2 gare.
Pensa alla sua famiglia quando corre?
Ma è un po' difficile dirselo, posso dirti che non credo, perché durante una gara sono talmente concentrato, anzi è importante la concentrazione, che anche solo essere distratti da una cosa, anche come la famiglia, che è una cosa che mi sta molto a cuore, può essere pericoloso.
Non so più che cosa dirti.
Come non sai più cosa dirti?
Non so più cosa dirti.
Il mio nonno era un pilota che correva nella Formula 1. Si chiamava Clay Regazzoni.
Ma Clay che nome è?
È un nome americano. E correvo in auto e non sapevo come dire, cioè era molto bravo per i miei gusti, vedendo i filmini, le foto e vedendo tutte quelle coppe, ho detto è proprio bravo mio nonno. Io corro in kart, mi piace, l'ho preso da mio nonno, dicono tutti.
Metti il piede qua dentro, lì.
Bene, qui?
Sì. E dopo metti il piede qua, bravo. E anche l'altro qua. Ok.
Forse è un po' di grande, però.
La situazione è che tu sei molto piccolo e dunque non ci arriva tanto. Le gambe sono troppo, come dire, corte.
Alle mani del volante ci arriverei, però un po'.
Questo è l'acceleratore e questo è il freno. Spremendo questo si accelera un sacco.
Vuol dire che va veloce.
Giusto, bravo. Poi con questo qua si accende e con questo qui si ferma e fa benzina. La mette il mio meccanico, si chiama Angelo. Sì. Sono imbrenati mio mamma e mio papà, non sanno fare niente, cioè sanno almeno, però non sanno mettere il motore e tutte quelle cose lì un po'.
A 3 anni le abbiamo regalato questo piccolo fuoristrada elettrico e le è subito piaciuto, le piaceva comunque anche trovare delle piccole discese, cominciare a accelerare, andare un po' in sbandata. E poi 3 anni fa aveva ricevuto un go-kart in regalo e abbiamo provato ad andare a magazzino a vedere se le piaceva. È partita, ha fatto un giro e poi è tornata e mi dice: fino a mezzogiorno non scendo dal go-kart. È stata su 3 ore e si è subito appassionata.
Questa è la candela, qui dentro c'è una candela che dopo qui il motore va, serve per, come si dice, per far riscaldare il motore e anche per accenderlo. Dopo c'è questo qua che è in fondo al fondo del go-kart, che non bisogna mai toccarlo perché è bollente. E da qui esce il vapore.
Dopo esce il fumo.
Dopo c'è questo, che sarebbe lo sterzo, mi sembra. Sì. Qualcosa del genere. E è di plastica, perché è un go-kart, non è che è proprio di acciaio come la Formula 1.
Mi è piaciuto come mi ha spiegato i bottoni. E poi anche la candela. E poi anche il tubo di scarico.
Io ho iniziato a correre il giorno dopo che mi sono sposato, praticamente.
Idea, poi.
Quindi ho iniziato a vagabondare.
Ma qualche libero l'hai dato anche tu?
Sì, l'ho tenuto in braccio.
C'è Alessia, tua figlia, che è una figura fondamentale anche nella tua vita.
Ma Alessia è l'appassionata di automobilismo. Ha preso forse la passione più del maschio. Siccome tutti e due gli ho dato la possibilità di frequentare delle scuole di pilotaggio, che io ritengo utile non per iniziare la carriera ma per la guida di tutti i giorni.
Certo.
Quindi lei è rimasta molto legata e ogni tanto mi dice: ah, perché non mi porti? Quindi è sempre molto vicino.
Ovviamente i papà hanno sempre un debole per le figlie, per cui mi vedeva già un pilota provetto, ma non era così.
Però sembrerebbe esserci una specie di gene tramandato al femminile, perché Alessia, la figlia del Clay, sembrava avere un certo talento. Adesso sua figlia, la nipotina, che non ha mai conosciuto il nonno, sembrerebbe proprio averlo nel sangue.
Sì, io penso sia l'ambiente in cui vivi. Quando io ero piccola si parlava solo di corse, di auto, di motori, per cui cresci con questa passione. Anche Sofia è nata in mezzo alle macchine, in mezzo al Memorial Room, vedendo i filmati del nonno, e penso che lo sport automobilistico appassiona soprattutto i maschi, ma anche le femmine. Se sei un po' spericolata, un motore sotto il sedere ti dà un bel brivido.
Possiamo andare?
Ma adesso deve salire sul go-kart la Sofia.
Lei ha un certo piacere per il rumore della sua macchina anche.
Beh, questo sì, mi appassiona molto, soprattutto quando... Questo mi piace molto quando ero la Ferrari, perché la Ferrari ha un rumore molto particolare. È come, non so, come un musicista che ama la musica, quindi per me il rumore del motore è musica. E soprattutto ai massimi regimi, quando si arriva ai regimi di potenza massima si riescono a percepire tutti i suoni interni al motore. È una sensazione che è difficilissimo da esprimere, da dire.
Sofia, frena. Ecco, tienilo lì un attimo. Tu accendi. Tienilo un attimo.
Ma Sofia, la mia curiosità, ma non diventi sorda con sto rumore?
No, mi vibra solo sotto... Nel sedile, mi vibra un sacco.
Ti vibra il sedere?
Sì.
E perché non ci sono... non è molle, è duro.
È molto duro, infatti.
E invece il rumore non ti dà fastidio?
No, non mi dà fastidio perché c'è il casco.
Ah, non metti i tappi?
I tappi no, non li metto.
Ma fai anche le gare?
Una volta l'ho fatta, ma sono arrivata seconda. Contro un maschio, poi. Beh, erano quasi tutti maschi. Sono andata a un corso a Adria... E sono arrivata seconda in una gara.
Tutti maschi?
Sì, tranne una femmina che aveva il mio stesso nome, Sofia.
Com'è il tuo stile di guida?
Beh, è un po' pazzo. Perché mi piace molto accelerare. Non mi piace frenare.
E sei capace a fare il controsterzo?
Molto. Lo faccio anche col mio fuoristrada. Il controsterzo è quando una macchina... Tu praticamente acceleri... Giri di colpo e la macchina sterza praticamente. E dopo forse fai anche una giravolta. Quando ci sono delle pozze d'acqua sulla pista bisogna stare attenti perché si può anche un po' sbandare e si va in testa a coda. Il testa a coda è tipo la coda va al posto della testa e la testa va al posto della coda.
Voglio andare anch'io.
Vuoi andare anche tu? Ma dove? Eh?
In macchina.
Con quale macchina?
Del papà.
E tu anche? Eh?
Sì.
Con che macchina vai tu?
Con quella del papà.
Cos'è arrivato il papà ieri?
Poi io.
Con che macchina?
Quella Ferrari.
Quell'altra macchina, tesoro, cos'è che corre papà?
La tenna.
Tu che cosa faccio la televisione quando parlano di papà? Cosa dicono?
Due macchine, ragazzoni.
E poi?
Pilota.
Erano i discorsi dei bambini di Clay Regazzoni, Alessia e Gianmaria.
Mio papà era uguale ai papà degli altri ragazzi, ognuno faceva il suo mestiere, per cui sono cresciuta in modo normalissimo. Mi accorgevo che era famoso quando guardavo il Gran Premio la domenica, che parlavano di Clay Regazzoni.
Infatti, un anno siamo andati nella Svizzera francese, dunque abbiamo passato un po' di volte la dogana, passando dalla Val d'Aosta, e in dogana tutti, Clay, ciao, cosa fai? Come va? E questa qua, ah, ma papà, non sapevo che tu fossi così famoso. Non se ne era, perché mio marito, poi abbiamo sempre cercato di stare coi piedi per terra, modesti, perché sì, lui aveva il talento, ma era un talento. Cioè la fortuna di avere questo talento, non ti devi neanche montare la testa. E lui ci ha sempre cresciuti molto modesti, insomma.
Sharing the front row with X was Rodriguez's BRM. Jackie Stewart lined up alongside Regazzoni on the second row, and Oliver in the second BRM had Giunti to partner him on the third. In the end, it was Regazzoni who took the flag, 6 seconds clear of Stewart. The Ferrari fans went wild and invaded the track. And why not? Ferrari had won on home ground, Regazzoni was very nearly Italian, and he'd taken his first Grand Prix win.
Rigazzoni è ritornato nella sua castagnola e quando l'abbiamo visto ci siamo abbracciati, perché da tanto tempo che ci conosciamo, ai tempi che si andava al grotto.
Esatto, erano tempi molto diversi, anche perché la mia vita era molto più tranquilla. Oggi come oggi invece mi trovo, specialmente dopo questa gara a Monza, attorniato da un mucchio di gente, di tifosi, non mi rendo ancora oggi conto della situazione.
Mi ricordo da piccolina la domenica si andava sempre a Porza a trovare i nonni e mi ricordo che io volevo che mio papà andasse forte in macchina, perché dicevo, se mi incontrano, se incontriamo degli amici, diranno questo qua fa il pilota e va pianissimo. Però c'erano i limiti, non potevi di certo andare forte per...
E non c'erano i radar però.
No.
Ma di multe ne ha prese parecchie, avevamo un cluster per le multe. Tu cerchi sempre di allontanare il pensiero che a tuo marito possa succedere qualcosa. Allora io lo allontanavo, ma infatti succedevano tutti a questo e quell'altro e quell'altro, e cercavo sempre di pensare al Clay. No, non succedeva. Infatti poi gli cucivo nella tuta sempre la Madonnina Miracolosa e partiva con dentro la sua Madonnina Miracolosa. In più, quando in quel periodo lì che c'erano tutti quegli incidenti, mi ricordo che il mio amico Jean-Pierre Beltoise mi aveva detto: ascolta, guarda che se è vero che in cielo esistono gli angeli, il Clay se li ha accaparrati tutti per lui. Se lei ha visto, per esempio, l'incidente di Monte Carlo, quando giù sulla chicane, dopo la galleria, esci su questa chicane e quando era uscito da questa chicane aveva perso il controllo, c'è una sequenza fotografica che vede il viso del Clay davanti al guardrail e poi dopo lo vedi appeso al roll bar e con la testa passata sotto il guardrail. Quello non abbiamo mai capito che cosa possa essere successo.
Cioè poteva essere decapitato?
Decapitato, perché lei vede il guardrail davanti al viso e poi lui è appeso al roll bar.
Regazzoni va avoir un accident alla chicane. Regazzoni a quitté la piste e a bien failli tomber dans le port. Sa voiture est venue littéralement s'encastrer dans la barrière de protection.
Infatti io ero giù ai box che cronometravo, poi vedo che il tempo passa, dico oddio, che lei non arriva. Tutta la tribuna davanti a me si gira verso il mare, ho detto mamma mia, sarà andato a finire nel mare. Invece si era staccata una ruota che era volata nel mare, ma lui era rimasto appeso a questo roll bar. Lo volevano portare in ospedale, ma lui si sentiva già bene, non aveva avuto niente. E allora però almeno gli hanno misurato la pressione. La pressione era più bassa dopo l'incidente che alla partenza.
Io ho avuto momenti di paura nella mia vita. Mi ricordo quando avevo 15-16 anni che mi capitava di uscire una sera da solo, tornando a casa, io abitavo un po' alla periferia di Lugano, passando in zone deserte, avevo dei sentimenti di paura. Però devo dire una cosa che ho constatato, che nell'automobilismo non posso dire di aver provato dei momenti di paura.
Era speciale, che era un uomo speciale, quello di sicuro. Ci insegnava a non avere paura, diceva che la paura era fatta di niente, ma perché avete paura? La paura non esiste. Ma secondo me, se ci penso bene, lui non aveva paura perché lui non vedeva neanche il pericolo. Quando andavamo in viaggio sia in Africa che in America, che io mi sentivo sempre a casa, perché lui aveva quel carattere così forte che era come stare a casa. E poi per divertirsi, quando eravamo a New York, la sera mi faceva fare un giro a Harlem, che in quel periodo era molto pericoloso. Lui la sera per farmi divertire mi faceva fare un giro a Harlem. Mi ricordo un anno, io andavo sempre in vacanza con i miei due ragazzi a Milano Marittima, perché il Clay quando smetteva di provare a Modena ci raggiungeva lì. E quell'anno lì mi sembra che fosse stata la gara di Monza. Noi avevamo affittato un appartamento, non avevamo la televisione e il fruttivendolo ci aveva prestato la sua casa per vedere il Gran Premio. Allora abbiamo affittato delle biciclette, siamo andati a casa al fruttivendolo e mentre sto guardando la gara il Clay passa in testa e il giro dopo annunciano un incidente nel gruppo di testa. Io mi sono sentita quasi mancare, ma mi ricordo che ancora rientrando in bicicletta avevo le gambe che mi tremavano. In all my life, no one has touched me so close. Io ero agevolata per il fatto che a me piacevano le corse. Sapevo che un pilota che andava a correre non potevi dirgli di andare piano perché mi avrebbero presa per una pazza. Non avrei mai potuto chiedergli di smettere perché era la sua passione, ma non mi sarebbe neanche venuto in mente di chiedergli di smettere perché io capivo che era la sua vita.
E anche quando è diventata mamma nel 67-68, questo non ha cambiato la sua attitudine verso il marito, la sua attività? Ormai era impossibile?
No, io non penso di non essere mai... Certo, io ero più apprensiva, naturalmente, perché ti senti la responsabilità dei due figli. Quella la senti.
Quali sono i problemi che la interessano attualmente?
Problemi umani. Io ho una famiglia, una moglie con due figli, quindi è il mio problema maggiore. E altri problemi non me ne pongo. Probabilmente un giorno smetterò di correre, sicuramente un giorno appenderò il casco, però non mi sono ancora posto un problema sul mio futuro della vita.
And smoke and dust and debris at Queen's Hairpin. This is where all the action is taking place and that looks like too much action. Because it's Regazzoni. Regazzoni has gone off the course in a big way.
Fai per frenare, freni e non hai più il pedale sotto il piede. E hai in fondo a 240 all'ora e giù in fondo vedi questi blocchi di cemento e lui voleva strisciare contro il muretto, ma c'erano parcheggiate delle macchine, perciò non poteva neanche rallentare la sua corsa. È arrivato dentro. Quando sono arrivata a Long Beach, tutti i medici gridavano al miracolo, perché diceva quella velocità lì è un miracolo che sia ancora vivo. E dopo naturalmente siamo tornati al Paraplegiker Centrum, anche lì non è che fosse una cosa delle più facili. Quando uno ti dice che non puoi più camminare, come siamo arrivati, il dottor Zeck mi ricordo che gli aveva detto che non avrebbe mai più camminato. No, era un periodo duro, passato, anche quello. E lui invece era sempre forte. Claudio Giuseppe Regazzoni l'ho conosciuto a Monte Carlo. Siamo partiti tutti quanti per andare a vedere sto Gran Premio di Monte Carlo e i miei amici parlavano tutti di questo Clay e quest'anno c'è anche il Clay di qua e il Clay di là. Io non ne avevo neanche mai sentito parlare. Dopo lì la sera arriva con sta macchina, tutti gli stanno attorno e io invece ero lì un po' appartata, seduta sul muretto perché era stanca morta. E la sera invece, quando siamo usciti a cena, è lì che l'ho incontrato. Lì a cena è entrato sto bel ragazzo e ho capito finalmente chi era sto Clay. Si era seduto di fronte a me. Mi ero resa conto che per tutta la serata avevamo quasi parlato e riso esclusivamente noi due. Poi lui è partito con la Volvo appunto di Rosy Moser, che le aveva prestato perché Silvio Moser quell'anno lì non era venuto a Monte Carlo, e se n'era tornato a Lugano.
E il Clay che tipo era? Perché al microfono, anche andando negli archivi, sembrava un tipo un po' non espansivo.
No, era il bel tenebroso il Clay. Il Clay a volte poteva essere o allegro o poteva essere anche tenebroso. Infatti io all'inizio avevo anche soggezione, avevo solo 5 anni più di me, ma quando ero così serio facevo là i miei passi lunghi e ben distesi da... sì, avevo piuttosto...
E perché piaceva? Cosa mi piaceva? Una giovane ragazza, perché era attratta dalla Formula?
Ma sicuramente perché il fratello della mia amica seguiva tutte ste gare e a noi piaceva andare un po' fuori, andavamo a Monza, era bello, era... Cioè ti piaceva, era emozionante
e
vedere
c'erano i piloti
gare
da vedere.
Eh sì, noi eravamo sempre sopra la tribuna, sopra i box, e mi ricordo che c'era della gente che diceva ma saranno le mogli, ma eravamo ragazze, dicevo saranno le mogli. e con una scusa X qualunque andavamo lì all'autodromo e chiedevamo di poter passare, con una scusa prendevamo un pacchettino dove dicevamo che lo dovevamo consegnare a Silvio Moser, comunque ai box ogni volta ci arrivavamo in un modo o in un altro. Con il fratello appunto della mia amica Giordano, che era un grande appassionato, siamo andati lì una sera in galleria dove si ritrovavano tutti gli appassionati, c'era Tommy Spichiger, c'era Silvio Moser, c'erano tutti i piloti, Chicco Bettosia, beh, tutti i giovani piloti ticinesi, e si ritrovavano, si beveva qualcosa, si discuteva di macchine e così. E poi verso le 10:11, non so, rientro a casa e sul viale Castagnola, sotto il viale alberato, vedo qualcuno che da dietro mi lampeggia. Mi sono fermata e con grande stupore era lei che mi invitava a bere qualcosa a Bissone. E da lì è partita un po' la nostra storia.
Da un Bilux.
Da un Bilux è partita la storia.
Mi puoi regalare la tua, la Formula 1?
Ma non è la mia la Formula 1, è del signor Ferrari. Comunque la prossima volta che mi capita di andare a Modena lo chiederò al commendatore.
Non so più che cosa dirti.
Come non sai più cosa dirti?
Non so ancora che cosa dirti.
Cosa sente quando attraversa il traguardo?
È una gioia immensa, guarda, come quando a te portano i doni per Natale.
Mille voci.
Un clay di famiglia, ritratto sonoro dell'indimenticato campione a 10 anni dalla scomparsa. Siamo anche noi, Daniel Bilenco, senza parole.
Io sono...
Hai sgretolato un mito. Cosa ne pensa Alessia Regazzoni? Per una figlia quanto è facile o difficile, nel caso del personaggio e non papà Clay Regazzoni, evitare anche la mitizzazione del proprio padre? Tante emozioni raccolte.
Sì, tante emozioni, perché sono tutte, è un servizio, sono tutte interviste che non avevo mai sentito, è molto emozionante, soprattutto in questa ricorrenza, in questo giorno particolare. Però non so come dire, mio papà è sempre stato molto semplice, era speciale, perché per fare il pilota di Formula 1 sei speciale, erano tutti così, non era solo lui. Tutti i piloti di quel tempo erano personaggi. Però poi nella vita quotidiana era una persona normalissima, non si è mai montato la testa, per cui non, a casa non lo percepivamo come un campione. Era quindi, semplicemente un papà.
Quindi il successo non entrava in casa?
No, no. Cioè ci piaceva guardare i Gran Premi alla televisione, era appunto una passione che ci aveva trasmesso, però poi quando tornava a casa era una persona normalissima.
Allora, noi nella prossima mezz'ora, a noi piacerebbe molto accogliere anche il vostro, il personale ricordo di Clay Regazzoni del nostro pubblico. Potete chiamarci allo 0848030707, sarebbe bello sentire anche le vostre voci, oppure scriverci un sms al 955 parola chiave rete 1 o ancora WhatsApp allo 079 873 9825. Una passione, Alessia Regazzoni, che non si estingue facilmente.
No. E quello trovo che sia il bello di questa vita di mio papà, perché lui aveva questa passione così forte che ce l'ha tramandata anche oggi che non c'è più. Lui è sempre con noi, perché nelle nostre azioni quotidiane pensiamo sempre a lui. È stato un personaggio veramente, era lui il centro di tutto, tutto si svolgeva attorno a lui, e per cui continuiamo anche oggi, pensiamo a lui, a portare avanti i suoi impegni a favore dei paraplegici. Abbiamo, mia mamma ha voluto creare questo memorial room che portiamo avanti sempre nel suo ricordo, ma per continuare proprio,
per andare oltre il mito.
Sì, esatto.
Anna, buongiorno.
Buongiorno.
io lavoravo in una concessionaria d'auto 40 anni fa, da giovane, e ho conosciuto Clay Regazzoni perché appunto frequentava questa concessionaria d'auto, e quando lui ha avuto l'incidente, devo dire tutti noi che lo conoscevamo abbiamo passato delle giornate veramente molto molto pesanti nell'attesa appunto del responso. Sto parlando del primo incidente, quello che poi l'ha reso paraplegico, e quando ha ripreso a guidare io ho pensato, proprio perché l'avevo conosciuto, beh, non poteva fare altrimenti una persona così. Ecco,
grazie Anna.
Semplicemente penso che farà piacere ai vostri ospiti saperlo, che era veramente una persona speciale, sempre di buon umore, sempre contento e col sorriso sulla bocca.
Anna, grazie mille.
Prego.
Prego, una reazione... Impropriamente ho usato la parola oltre il mito, chiaro, il mito rimane, la leggenda rimane, ma semplicemente noi in questo momento abbiamo fatto una scelta di privilegiare questa dimensione intima e familiare, cosa che ha fatto anche Daniel Bilenco, e non è stato facile, immagino, costruire un'immagine inedita.
Ma non lo so se non sia stato facile, in realtà era quello che desideravamo, perché da un lato noi autori, io e Claudio Biffi, non ci capiamo nulla di motori, quattro ruote, Formula 1, quindi come dire, andava sans dire che sarebbe stato extra sportivo, e conoscendo la famiglia Regazzoni, Maria Pia, Alessia e la nipotina Sofia, ci è venuto naturale dare uno sguardo che fosse anche intimo, perché loro si sono aperte. Ed è verissimo quello che sta accadendo adesso con la telefonata, con quello che diceva Alessia. Si incontra una persona, si parla del Clay e ognuno ha un aneddoto, poco importa se appassionato o
esatto,
no.
Esatto.
C'è chi mi dice: ricordo il giorno in cui ebbe l'incidente in America perché ero al pronto soccorso e i medici parlavano non con me del mio braccio rotto, ma della situazione in America del Clay. Un'altra persona che dice: ma vinceva così tanto che non riuscivo nemmeno a credere che fosse svizzero, non eravamo abituati ai tempi di avere un atleta, un campione del genere. Ognuno ha un ricordo, un aneddoto, un souvenir sempre molto gustoso e molto vivido.
Esatto, ci piacerebbe davvero sentire come ci ha fatto Anna poco fa, ci ha raccontato il suo aneddoto, così Alessia Regazzoni costruiamo una nuova immagine, anche perché no, perché alla fine non si finisce mai di, come lei diceva, Clay Regazzoni, il papà Clay Regazzoni sempre con voi, traccia anche una strada sempre, la nipotina che ama i motori, il suono del motore, la musica del motore, ecco, questa musica del motore non vi abbandonerà mai.
No, penso di no.
Il rombo del motore, quindi Clay, l'uomo mondano, come l'abbiamo anche ricordato in apertura, Gian Claudio, l'uomo, e l'abbiamo sentito attraverso il documentario, anche l'uomo di fede, la fede che non l'ha mai, che l'ha sempre accompagnato e sostenuto soprattutto nella seconda parte della sua vita.
Penso, quando sei un pilota di Formula 1, un personaggio in quel mondo, non puoi aver fede perché è tutto molto superficiale. Però quando ha avuto l'incidente, nella seconda parte della sua vita, questa fede è stata la sua ancora di salvezza, e lui dice sempre: quando ti trovi in fondo al tunnel, vedi tutto nero, a cosa ti aggrappi? A Nostro Signore, lui c'è sempre, ti indica la via, ed è quello che ha fatto per mio papà, e lui è sempre stato... È una cosa che aveva lui, era una sua cosa intima, non è una cosa che devi pubblicizzare, eccetera, però è il tuo compagno perenne, c'è sempre, non ti tradisce mai, l'ha sempre aiutato, gli ha dato la forza. Tutto quello che ha fatto non è solo grazie a lui, ma a qualcuno che ti manda questa forza.
La passione e l'attrazione anche per la velocità, ma prima ancora volevo parlare, visto che c'è un passaggio in cui si parla del rapporto di Clay Regazzoni con la paura, e questo è abbastanza interessante, o il coraggio e paura, quanto si equivalgono anche.
Non aveva paura.
Cosa vuol dire per lei oggi con una figlia, figlia Sofì, dire non avere paura? Una figlia Sofì che corre già.
Mio papà era molto fatalista e ha sempre detto che quando il tuo destino, quando il tuo momento ti tocca e non puoi però farti condizionare la vita dalla morte, perché quello sarà il nostro traguardo, devi vivere la tua vita al 100%. Mio papà l'ha vissuta al 300%, ha sempre fatto quello che stimo di lui, che mi ha insegnato a fare la tua vita per quello che sei. Lui è sempre stato se stesso, è per quello che ha potuto godere a pieno, perché se invece ti fai condizionare dall'esterno, dalle opinioni degli altri, sprechi un sacco di energia. E lui ha potuto vivere, appunto, anche fare il pilota, perché non vedeva il pericolo, non aveva paura, ed è una cosa che ha innata. Io invece purtroppo lo vedo, per cui sì, sono contenta che mia figlia si sia appassionata dei motori, che vada in go-kart, perché come diceva Clay nell'intervista, è bello poter avere questa passione, vai in go-kart, corri in pista dove hai le protezioni, il casco, ci sono tutte le sicurezze, poi sulla strada invece rispetti i limiti e ti comporti.
Però le multe le prendeva, abbiamo sentito tante. Questo, adesso io torno a invitare il pubblico se volesse partecipare a questa puntata, lo ricordo, speciale, che ricorda i 10 anni dalla morte di Clay Regazzoni. Credo che fra poco ci raggiungerà anche il collega Cristiano Castelletti per leggerci dei messaggi. Dunque, la paura, il coraggio, questa passione, questa attrazione per la velocità. Prego, Cristiano Castelletti, dovrebbero arrivare dei messaggi. Sentiamo. Vediamo.
Fresco dai box.
Fresco.
Tantissimi, veramente valanghe di messaggi e non ci aspettavamo altro. Così cerco di sintetizzarne. Uno però lo leggo. Andavo alle elementari, il mio maestro Alex ci parlava di lui perché erano amici e noi ascoltavamo i suoi racconti come se stesse parlando di un eroe. Bocche aperte, occhi spalancati, pieni di meraviglia per quest'uomo che la domenica guardavamo in TV perché era il protagonista delle storie del nostro maestro e un po' perché era amico del nostro maestro, il mio maestro che non c'è più, e quando ho saputo del suo decesso ho subito pensato, ecco, ora staranno di nuovo insieme. E poi, sintetizzando gli altri, Clay Regazzoni, mito universale non solo ticinese e svizzero, Clay e Joe Siffert hanno portato nel mondo i colori rosso crociati. Clay campione anche umano per quello che ha fatto anche da paraplegico, e poi sentire la voce di Clay mentre parla con i bambini mi ha smosso l'anima. Ecco, questi
grazie, Cristiano
alcuni
Castelletti.
Dei tantissimi messaggi
potete
giunti.
Continuare a scriverci oppure a chiamarci allo 0848030707. Alessia Regazzoni, un papà così famoso diventa anche nella vita, soprattutto dopo la morte, una grande responsabilità.
Sì, è una cosa però che, non lo so come dire, ti viene distinto portare avanti il suo pensiero, quello che ha fatto, perché abbiamo sempre, nella nostra famiglia, abbiamo sempre gioito, litigato, ci siamo sempre confrontati, però tutte queste lotte, anche tutti gli anni che lui ha trascorso negli ospedali, ovviamente c'è solo la famiglia, perché sono dei momenti molto difficili, le visite le hai, però che sopporta tutto, è sempre solo la famiglia, ci hanno rafforzato e ci si conosce poi molto a fondo, intimamente, e per noi è stato naturale portare avanti il messaggio che dava Clay, perché ha passato 30 anni sulla sedia a rotelle, ha condotto delle battaglie, non per lui ma per gli altri, perché erano degli anni in cui era comunque difficile, gli anni 80, all'inizio non si conosceva la paraplegia, sembrava una paura, è ancora forse una parola che fa quasi paura, vedere una persona sulla sedia a rotelle ti metteva a disagio, e lui ha battuto tutte queste barriere e anche le barriere architettoniche, per cui è come un'eredità portare avanti tutto questo suo impegno veramente.
Quindi appunto un passaggio, Daniel Bilenco, di responsabilità, un passaggio di testimone soprattutto.
Assolutamente, poi così insomma prendeva le multe, poi stavo anche pensando che era un'epoca in cui in automobile non era nemmeno obbligatoria la cintura, no? Sembra veramente una preistoria. La sua è stata, pensando a questa cosa della paraplegia e di come si è battuto un campione due volte, a un bellissimo brano inedito di Davide van der Sfros, che è nato a Monza e da bambino andava a spiare oltre la ramina le prove del Clay, perché era il suo eroe. Quando giocavano a macchinina, l'ho sentito in un'intervista, lui faceva il Clay Regazzoni e ha scritto una canzone che emblematicamente ha intitolato Una storia di ruote, perché la storia del Clay è una storia di quattro ruote ma anche delle due ruote della carrozzella.
Certo, è un uomo, diceva Alessia Regazzoni, in fondo un uomo libero, certamente libero, dai tempi comici. Cioè dai tempi comici ha sempre deciso lui cosa fare, quando ritirarsi dalle scene, volente o nolente.
Sì. E quello trovo che sia un bel insegnamento, nel senso che lui avrebbe potuto vincere di più, come dicono in tanti, però non era il Clay, non era un calcolatore, per cui lui ha fatto quello che si sentiva di fare, quello che era, è sempre stato se stesso, per cui non ha mai cercato di essere un altro. Avrebbe potuto vincere di più, ma forse non sarebbe stato così amato, perché la gente lo amava, perché percepiva questa sua sincerità, questa sua generosità, soprattutto in un ambiente così, come dire, dove dovevano essere tutti belli, forti, degli eroi. Invece lui usciva anche il suo il Gian Claudio, non solo il mito ma anche la persona normale.
Non era nella parte sempre. Abbiamo detto una passione che non si estingue facilmente, e poi una cosa che si percepisce anche, lo condivido sia con Daniel Bilenco che con Alessia Regazzoni, questo senso delle radici, sensibilità verso, non lo so, Alessia Regazzoni, conferma?
Confermo, infatti lo dice lui nelle interviste, che lasciare, quando si è trasferito a Monte Carlo, lasciare Lugano, le sue origini, dove c'era la sua famiglia, c'eravamo noi, lui dice i figli, la famiglia, le sue origini erano importantissime. Infatti penso che ne abbia, lo dice lui, ne ha sofferto, una cosa che l'ha rattristato, però ha dovuto farlo ovviamente, e però la patria per lui era importante. Lui tornava sempre volentieri a Lugano, a Porza, quando vinceva la nazionale svizzera, vinceva un atleta svizzero, si emozionava, erano delle emozioni forti.
Sì, patria e luoghi, a me questo ha colpito molto. D'altronde vi ho potuto conoscere voi come famiglia grazie a un luogo, a un oggetto, questo copertone fuori dal Clay Pub, è da lì che è nato tutto un anno fa. E poi il Viale Castagnola, nel documentario lo sentiamo.
Dove c'è stato l'incontro.
Dove c'è stato l'incontro, no? Gli Anabaglianti, i Bilux alla Ticinese, nel buio, e così un flash che poi è diventato una storia d'amore. E poi Cassarate, se si parla a Cassarate con gente del posto di 50 anni, 60 anni, tutti hanno i loro aneddoti. È un uomo che ha marcato il territorio, che ha vissuto dei luoghi in maniera molto spontanea e la gente lo ricorda.
Luigi, buongiorno.
Sì, buongiorno. Dunque, vorrei dire una cosa riguardo a Clay Regazzoni. Premetto che comunque sono cresciuto col mito Regazzoni, che da bambini si giocava alla Formula 1 e io sono Regazzoni, e io sono Lauda, io sono Regazzoni. Quindi ecco, al di là di questo, vorrei dire, si è detto prima che Clay Regazzoni è un campione svizzero, un campione ticinese, però ecco, anche per gli italiani, Clay Regazzoni era un italiano, ecco, io sono italiano e posso dire che Clay Regazzoni era anche italiano, era italianissimo per noi italiani, era il pilota, pure è stato il pilota italiano di una Ferrari, ecco, volevo dire questo.
Ah, questo, guardi, ha perfettamente ragione, perché proprio per lo spirito con cui il signor Ferrari, Enzo Ferrari, l'ha voluto e il modo in cui conduceva le automobili, ha fatto battere il cuore a tantissimi tifosi, soprattutto italiani.
Sì, Luigi, grazie.
Prego, prego.
Grazie mille del suo contributo. Infatti Alessia Rigazzoni c'è nel documentario, un momento in cui voi per andare, non so, forse in Francia dovete varcare la frontiera italiana e lì lei ha capito che suo padre era famoso, però sono gli italiani che gliel'hanno detto, gliel'hanno ricordato.
Sì, 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 in Italia, ecco, quando si andava in Italia comunque percepivamo che era un mito. Mi ricordo che andavamo magari a casa di sponsor del papà quando correva in Ferrari e questi bambini, i figli degli sponsor, ci portavano me e mio fratello nella loro scuola per far vedere i figli di Clay Rigazzoni. Io e mio fratello eravamo imbarazzatissimi perché erano dei momenti per noi in cui imbarazzanti.
Quindi un peso, in questo caso la celebrità del papà.
Sì, perché per fortuna il bello della Svizzera è dove viviamo tutti molto in modo molto normale,
discreto. Cristiano Castelletti.
Sì, di nuovo, è difficile stargli dietro, mi servirebbe una Ferrari in questo momento. C'è un ascoltatore che ha mandato una foto. Il mio lavoro mi ha portato ancora più vicino, grande Claudio, lei riconosce, a parte il baffo, gli altri personaggi su questa foto?
No.
Comunque, no. Se avete foto, mandatele, che poi le mettiamo sul sito di Rete 1, sul sito di Mille Voci.
Riconosco mio papà, ha la mano fasciata, bendata, perché penso era appena rientrato dal Sudafrica dove ha avuto quell'incidente dove era rimasto ustionato.
Comunque l'ascoltatore non ha lasciato un nome, se vuole dirci chi sono i personaggi, credo magari lui stesso. Altri che scrivono: l'ho incontrato all'aeroporto di Nizza, ero così emozionata che non sono riuscita a salutarlo, mi dispiace tanto. Comunque è sempre un grande. Tanti invece hanno fatto i complimenti a Daniel Bilenco, per cui glieli sono felice di riportarglieli per il
grazie,
per il
è stato reportage. Un lavoro di squadra.
E Clay Rigazzoni, un pilota coi baffi, e non aggiungo altro.
Questa è bella.
Ecco.
Si diceva un peso, la celebrità del papà, però almeno in parte l'abbiamo visto. Ringrazio anch'io Daniel Vilenco attraverso il suo documentario che privilegia la dimensione familiare. Quindi siete voi come famiglia, proprio perché attaccati alle radici, per la fede, per altre cose, come famiglia siete riusciti a trasformare in modo positivo, in modo sano, questa celebrità, questo successo.
Sì, 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 perché appunto poi mio papà a casa era normale, c'erano i problemi che ci sono in ogni famiglia, venivano risolti, si andava avanti, è sempre stato molto positivo, era un grande lavoratore. E cosa posso dire?
Tanto, penso che c'è da dire tanto. Poi è chiaro, in questa dimensione anche radiofonica, Daniel Bilenco, sono le emozioni, le più forti, le emozioni che, come terminava anche il tuo documentario, non hanno parole.
Non hanno parole, hanno un tono, e quello che mi ha sorpreso, mi ha fatto piacere da subito, è la naturalezza con cui Alessia, Maria Pia, la moglie, ne parlano e rievocano, perché è facile idealizzare, però in realtà loro magari solo in una piccola parte lo fanno, in gran parte tutto appunto molto terra terra e con un presente davvero interessante e volto al futuro e al presente dei ragazzi. Con questo Memorial Room, per esempio, hanno appena avuto, no, ancora scolaresche, visite di ragazzi che da un lato lustrano gli occhi perché ci sono i trofei, ci sono le belle automobili, dall'altro viene fatto tutto un lavoro di sensibilizzazione, per cui veramente non è solo una questione di epica, no, dell'atleta o di idealizzazione del campione, di celebrazione, certo, ma di un lavoro che sta evolvendo e secondo me molto aderente al personaggio.
Il Memorial Room Alessia Rigazzoni è stato inaugurato qualche anno fa, a settembre, mese di settembre, e a Pregassona, non abbiamo detto dove, e chiunque può andare.
Sì, sì, è aperto a tutti, ai gruppi, alle persone singole, alle scolaresche. Bisogna scrivere a info@clayrigazzoni.com, si chiede un appuntamento perché è aperto solo su richiesta, però sono tutti benvenuti.
E questo è un'altra trasformazione e soprattutto un segnale che la storia continua. oppure la corsa continua.
La corsa continua, esatto, in mezzo a tutte queste macchine, a questi bolidi di Formula 1.
Atos ci scrive un messaggio, dice: un Clay meno noto, quello del calciatore con il quale ho giocato un campionato in terza divisione nel Noranco 1963-64. Comunque anche lì un Clay assolutamente alla mano, con il quale si stava bene. Queste sono le notizie inedite, che è stato anche un po' il nostro obiettivo in questa puntata speciale di Mille Voci. Come concludere? Io sono un po' imbarazzata, Alessia Regazzoni. Come conclude? Come ricordarlo? Come lasciare un'immagine al nostro pubblico che adesso ascolterà fra poco il notiziario delle principali di mezzogiorno? Però come li lasciamo? 5 minuti.
Quello che io mi porto a casa è un po' questa doppia immagine, cioè è un Clay di famiglia. Quindi terra-terra, dove la famiglia veramente ha un valore primordiale e viene vissuta nel quotidiano quando è possibile, pensando anche all'epoca massima, no? di gloria sportiva, ma un padre e marito presente, un nonno vivo nella memoria, e allo stesso tempo un uomo che aveva questo dono e che era totalmente appassionato. Era bellissimo sentirlo
parlare. Appassionato della vita, però.
Della vita, ma pensando ai motori, questa cosa, questa passione che anche una persona che non ci capisce nulla può trasmettere, sì. La musica del motore, la sensazione, e noi abbiamo terminato così, inspiegabile di quando si arriva primi al traguardo.
Quindi il traguardo, e quindi spostare sempre gli obiettivi. Allora, concludiamo proprio con le parole di Clay Regazzoni: ma la corsa continua, la corsa deve continuare, ognuno è obbligato a scegliersi una strada, e se questa ad un certo punto si rivela senza uscita, deve trovare una via parallela da imboccare. Grazie davvero Alessia Regazzoni, grazie Daniel Bilenco, e al nostro pubblico. Mille Voci torna domani. Buona continuazione d'ascolto sulle frequenze di Rete 1.